Eccoci, ciao a tutti, siamo di nuovo qui su Startup On Air, sulle non frequenze di Radio Banda Larga, appunto come sempre tutti i venerdì dalle 18 alle 19, come sempre parliamo di startup. Nel frattempo ci stiamo sentendo in sottofondo la musica, alla quale per il momento ti devi abituare, Ale.
Speriamo ci sia,
no, ma c'è, non la senti in sottofondo.
Speriamo, sono fiducioso.
Tu sei fiducioso, non la senti in cuffia per quello. No, va bene, ci stiamo appunto, dai, io direi che ci ascoltiamo un pezzo di Billy Idol con Shock to the System, questa stagione in sottofondo, e poi ricominciamo a parlare. Visto che parliamo sempre di
sì. Ok.
Quindi niente, per chi ci segue solo da oggi, startup significa avvio, no?
Sì.
L'abbiamo già detto più volte, ma lo diciamo, ma di fatto ormai è una roba nel linguaggio comune, no? Quindi è un'impresa che sta nascendo e sta cercando un modello di business replicabile e scalabile, ultimamente ce ne sono tante, e niente, quindi parliamo sempre di questo. Oggi, chi abbiamo oggi, Ale? Non lo sai, ti vedo un po' impreparato oggi sull'argomento.
No, stavo cercando sugli appunti.
Stai cercando sugli appunti? Ma secondo me sarà, secondo te potrebbe essere quello?
Vittorio Mauri,
ecco, abbiamo Vittorio Mauri, che è il country manager di Ustart, che in un'intervista che ascoltiamo poi dopo ci parlerà un po' della sua esperienza, no? Ustart si occupa essenzialmente di internazionalizzazione delle startup, però ce lo spiegherà meglio lui, perché non vogliamo dire castronerie.
Bravo.
Esatto.
Come sei tecnico,
cioè castronerie tecnico.
Sì. O non mi fare domande adesso.
O non vogliamo dire, no, tu dici siamo ancora all'inizio di puntata, lasciami
scaldare.
Va bene, allora mentre Ale si scalda, non lo so, ma hai bisogno di qualcosa per scaldarti?
No?
Una stufetta. Va bene, però la stufetta non ce l'abbiamo, visto che siamo in radio, ci ascoltiamo magari Radio Conga dei Negrita.
Che bella.
Bella. L'hai scelta tu?
No, non l'ho scelta io.
Ah, questa no?
Non l'ho scelta
Chi
io.
L'ha scelta questa?
No, se non dicevo bella, io non mi sbrodolo addosso.
No?
Non l'ho scelta io.
Allora, visto che non sei uno che si insapona, ti insapono io, quando è necessario, però questa non l'hai scelta tu. Io ancora non so chi l'ha scelta, però questa.
Non io.
Va bene, questo è importante. Vabbè, ci ascoltiamo Radio Conga di Negrita.
Ci ascoltiamo.
Dai. Carimo Giambo Buona, Leo giù a Cale Sana. Carimo Buona, Leo giù a Cale Sana. A Santa Sana, Icio, a Santa Sana. Olele, olele, maliba magasin. Olele, olele, maliba magasin. Luca, Luca, a Santa Sana, Icio.
Tu meritavi di più, ma adesso shock. Al rientro da uno spot, abiti dentro a una favela. Nel piano B tu non sei convocato. E canta d'amore la radio, amore per chi le rockstar vestono chic. E il vetro è sempre più oscurato, ma dall'arena s'alza un canto. Niente paura, qui va tutto bene. Sopra sto mondo desperato, che nel dorado sei quello che hai, ma non ti basta mai. Qualcuno muore, pazienza siamo in tanti. Tra cinque errori spariscono le prove. E la prigione solo per chi ruba polli. Lavoro nero, pagato con denaro nero. Nera la rabbia, nera la stagione. Nera la fame, nera la rivoluzione. L'Africa nera è solo a quattro passi da qui. L'umore nero si cura con il bianco. Cura la bamba come l'aspirina. E balla di bamba pure la velina. Icona d'ossa, pelle silicone. Il calciatore dice che il pallone è tondo. Il presidente di cambiare il mondo. Nessun futuro nel duro duro. Nessun futuro nel duro duro. Nessun futuro. Siete su Radio Conga, dal centro della giungla. C'è qualcuno da giungla. Una vittoria, ma vana gloria. And the party, the party's over.
Zero.
Eccoci.
Eccoci qua.
Siamo qua.
Noi contavamo i secondi prima di rientrare. Va bene, dopo che abbiamo contato i secondi prima di rientrare, non mi stavi dicendo qualcosa prima?
Di che cosa?
Non lo so, mi ricordo che mi stavi dicendo qualcosa, volevo renderlo pubblico.
Del microfono in bocca?
Del microfono in bocca.
Che devo parlare col microfono un pochettino più vicino.
Ok, ci sei riuscito?
Spero di sì.
Ok, va bene. Mentre tu metti il microfono in bocca, io direi che, tolto il microfono
dalla bocca,
dalla bocca, ci andiamo ad ascoltare l'intervista che invece abbiamo registrato con il country manager di Ustart, il country manager Italia di Ustart, e sentiamo un po' che cosa ha da dirci.
Sì.
Dai, ci sta.
Pronto?
Ciao Vittorio.
Sì?
Come stai? Sono Alessandro di Startup On Air.
Ciao Alessandro, bene grazie, tu?
Bene, bene, bene.
Scusami,
bene.
Ma non avevo salvato il numero.
Ma vai tranquillo, non ti preoccupare. Ti ho disturbato?
No, no, assolutamente.
No, non mi disturba affatto. Allora, Vittorio, va bene, niente. Prima, precedentemente in puntata, abbiamo un po' introdotto Ustart. Però poi lasciamo farlo a te. Prima di parlare di Ustart, ti chiedo per la prima volta nella tua vita di parlarmi un po' di te, delle tue esperienze lavorative e di come sei entrato nel mondo delle startup. So che questa domanda ti giungerà un po' nuova, ma rispondi pure.
Allora, è una domanda che mi suona un po' familiare, chissà perché.
Non lo
allora,
so.
Cerco di essere il più breve possibile. Io, dunque, innanzitutto ho 26 anni e lavoro qui da Ustart da circa un anno. Ci sono arrivato attraverso un percorso piuttosto variegato, con diverse esperienze in diversi settori e anche in diversi paesi. Io mi sono laureato in economia qua in Italia, dopodiché ho fatto una laurea specialistica, un master, diciamo, all'estero, a Barcellona, in Spagna, e già prima, durante il triennio qui in Italia, avevo fatto un'esperienza all'estero, in Cile, in Sud America, mercato peraltro fantastico. Quando poi ho terminato gli studi, sono tornato qui a Milano, dove ho cominciato a lavorare per una società di consulenza, un mondo della consulenza che mi ha dato tantissimo, si impara un sacco, eccetera, eccetera, però che non è particolarmente coinvolgente per chi ha magari un'attitudine un po' più imprenditoriale come è nel mio caso. Quindi dopo un anno e mezzo circa...
Quindi il mondo della consulenza ti annoiava?
Esatto, detto in poche parole. Dopo un anno e mezzo circa di inconsulenza, poi ho lasciato, ho deciso di andare a fare un'esperienza un pochino più imprenditoriale, anzi decisamente più imprenditoriale, sono andato a lavorare con un incubatore, anzi per la precisione un company builder tedesco, era focalizzato su mercati emergenti, in particolare l'Africa subsahariana. Ho lavorato lì prima a Berlino per disegnare il lancio di una nuova piattaforma di e-commerce e poi in loco in Nigeria, dove ho gestito il lancio di questa società che si chiamava Sunglasses.ng, che vendeva occhiali da sole online in Africa.
Sì, questo anche questo mi suona familiare.
Sì, e poi l'esperienza, come tante iniziative imprenditoriali, purtroppo non è andata a buon fine, quindi io poi ho lasciato la società, sono tornato in Italia, dove ho iniziato a lavorare qui da Ustart. Qui da Ustart mi occupo del mercato italiano fondamentalmente, o meglio diciamo del mercato italiano ed europeo, perché seguo anche Israele e Spagna, cioè un Mediterraneo più che europeo. E quello che facciamo qui da Ustart è un'attività di advisory per investimenti privati nell'ambito del venture capital, quindi investimenti diretti in società early stage.
Ok, quindi io prendete, mi occupo... di fatto facendo advisory, prendete la fee dall'investitore.
Esattamente, okay. Sì. Noi, il nostro modello di business è costruito esattamente su questo, okay. Una success fee a chiusura dell'investimento. Okay. Quindi quello che noi facciamo è lavorare con investitori tipicamente non istituzionali, quindi investitori privati, family office, business angel o in generale i cosiddetti high net worth individuals, e facciamo una profilazione ben definita della loro strategia di investimento e poi andiamo a pescare sul mercato quelle startup o quelle società che riteniamo possono essere di loro interesse e al contempo che riteniamo essere ad alto potenziale.
Okay,
quindi cerchiamo un po' di avvicinare questi due lembi del sistema.
Ok, tu sei il country manager, quindi il country manager d'Italia per Ustart.
Sì, esatto.
Ok, quindi ti occupi essenzialmente, è vero che Quindi gli investitori che voi avete tipicamente non per forza appunto sono investitori nazionali, quindi presenti sul territorio italiano, ma si tratta di, cioè, di investitori, visto che Ustart ha quante sedi e dove?
Allora, Ustart ha diverse sedi, questa è una cosa molto importante perché è un po' la nostra value proposition, quella di essere una società molto internazionale che cerca di rendere più liquidi i mercati che non sono particolarmente liquidi per quanto riguarda sempre il strumento dell'early stage. La società è nata di recente perché è nata nel 2012, però è andata fin da subito all'estero. I primi due paesi sono stati Sudafrica e Brasile, a cui si sono aggiunti Turchia, Russia, Cile e a brevissimo anche il Messico. Non abbiamo ancora aperto, ma siamo addirittura d'arrivo.
Ci sono start-up di qualche particolare settore che prediligete o qualunque start-up è buona per essere presentata a Ustart?
Allora, noi prediligiamo settori digital e tech, perché sono quei segmenti che sono più facilmente scalabili a livello internazionale. Questo fa, diciamo, va nella direzione in cui noi vogliamo fare andare Ustart, nel senso che no, la nostra value proposition rispetto ai nostri clienti è che noi possiamo fare scouting di opportunità di investimento su questi mercati che ti ho detto prima, che sono mercati emergenti e sui quali deal sono chiaramente molto più economici che non nei mercati più consolidati come Stati Uniti, Israele, Gran Bretagna, Scandinavia. Per questo genere di tecnologie, quelle del settore digital e tech, di soluzioni, più che altro è più facile poi andare a portare il business all'estero.
Ok, sì.
Quindi si riesce a garantire magari lo stesso potenziale in termini di crescita, anche in termini di opportunità di exit, che poi è la cosa più importante per chi fa questo genere di investimenti, anche per startup che non nascono in settori, scusami, in paesi sviluppati come gli Stati Uniti o Israele o di nuovo la Gran Bretagna.
Certo, e in più, cioè, come logica, fammi dire, se andate a reclutare, diciamo, o a scovare, a fare scouting di startup in paesi emergenti, chiaramente acquistate meno.
Sì,
Quindi fate l'interesse
esatto.
di quello che è l'investitore. Ecco, in
Facciamo
quel.
l'interesse di entrambi, in verità, perché comunque portiamo investitori in mercati dove comunque c'è bisogno di capitale.
No, no, beh, assolutamente, cioè il mercato cresce, cioè è chiaro che piuttosto che zero prendere qualcosa, anche se è pagato meno, è una convenienza per l'investitore, ma anche una convenienza per quell'azienda che magari non avrebbe altrimenti avuto possibilità di crescita. E quindi comunque
Esattamente,
è a
sì.
favore dello sviluppo del paese, dell'imprenditoria del luogo.
Esatto.
Ecco,
Come si suol dire, una
quindi
soluzione
Ustart.
win-win.
Sì, assolutamente, assolutamente, una soluzione win-win di sicuro. Come sentisci dalla musica di sottofondo che è partita così, ma vedi che finché non terminiamo alcune procedure, come ti avevo accennato, siamo così. Vabbè, spiego un po' agli spettatori perché il perché del fatto che noi ci stiamo ridendo, diciamo che insomma, gli spettatori no, gli ascoltatori, vedi che sono un po' bollito anch'io, deve essere un po' questo agosto che va. Il perché io e te diciamo che sono familiari le domande, semplicemente perché ci siamo già risentiti, quindi stiamo facendo la seconda registrazione di questa intervista. Però,
Esatto.
al di là di
Diciamo che la prima
questo,
l'abbiamo presa come una prova.
esatto, la prima era una prova, adesso stiamo facendo quella buona. Ecco, qual è la tua opinione, se posso chiederti, sull'ecosistema delle startup in Italia e quello che stai vedendo?
Allora, a me sembra un ecosistema in evoluzione, con sicuramente un potenziale di crescita significativo, perché partiamo da una situazione meno forte, di altri paesi. Però devo dire sinceramente, io sono fiducioso. Vedo che c'è un'attenzione crescente verso questo settore, non solo a livello privato, ma anche a livello governativo, e questa è sicuramente una cosa positiva. Inoltre, non possiamo sottovalutare il fatto che questo sia un settore tipicamente anticiclico, per cui durante il periodo della recessione molti giovani si orientano verso iniziative imprenditoriali, magari poi con scarsi successi, però quantomeno generando know-how. che è la cosa più importante, perché poi si vanno a costruire delle nuove generazioni di imprenditori. Quindi
Assolutamente. Si sta più che
ho
altro
una visione molto
diffondendo,
positiva di questa cosa.
si sta diffondendo la cultura. No, mi fa piacere che ci sia
Esatto.
una visione positiva, perché anche la mia lo è per il settore. Anche io vedo che ci sono comunque delle spinte nel settore, le cose stanno cambiando. Peraltro, recentemente è stata anche introdotta una nuova agevolazione per le start-up innovative, che è appunto il 35%, mi sembra, a livello di contributi per l'assunzione di personale altamente specializzato, se non ricordo male. Mi sembra sia o sia uscito o sia già stato approvato, non ricordo. Non so se ti è capitato di leggere.
Ma tenersi aggiornati su tutti i cavilli burocratici non è facile. Ci sono sicuramente una serie di misure che sono state già implementate, che sono in fase di implementazione, che vanno di nuovo nella direzione dell'aiutare l'ecosistema a formarsi, a consolidarsi e a crescere. Perché poi, al di là di tutte quelle misure che sono state implementate per favorire la nascita delle nuove start-up, poi vanno adottate anche le misure che ne permettano la crescita sul lungo periodo, perché comunque
Sì.
società prima di diventare poi
Sì, il problema che
profitable ha
c'è.
bisogno di diversi.
Sì, il problema è una cosa che ho visto anch'io, che molto spesso si bada molto di più alla sola fase iniziale, no? Quando ancora diciamo sono in vitro le startup, che non alla fase dopo, quando escono un po' dalla provetta, no? Quindi quando diciamo poi si affacciano sul mondo reale, perché poi quando passano a fatturare, ok, va bene che il paese aiuti nella fase di crescita, dove l'impresa ha più difficoltà, ma diciamo che se si dovessero fare le misure come si deve, forse bisognerebbe supportare il sistema imprenditoriale sempre.
Sì, su questo sono assolutamente d'accordo.
E, se ti posso chiedere, visto che hai viaggiato molto, sei stato in Cile, insomma, lavorate come azienda, come Ustart con l'Africa e con altri paesi, mi chiedo. A livello di burocrazia, di facilità e di costi per un investitore negli altri paesi, come anche di sgravi fiscali, le differenze che vedi fra Italia e altri paesi, cioè consiglieresti a una startup di trasferirsi o di ricercare fondi all'estero? Cioè, una startup italiana deve cercare fondi solo in Italia?
Allora, no, non deve cercare fondi solo in Italia, però io sinceramente ritengo che per un italiano sia meglio fondare la propria società in Italia. Poi eventualmente la si può portare all'estero, però in una seconda fase. Andare
Ok.
fin da subito all'estero, secondo me, è una cosa che può causare qualche difficoltà, perché all'estero comunque ci si può andare quando si ha una conoscenza approfondita del posto in cui si va, altrimenti si genera semplicemente un livello di complicazione maggiore. In una
Assolutamente.
fase molto iniziale, secondo me, ogni business può essere facilmente gestito dall'Italia. Poi, in una seconda fase di sviluppo, invece, sta alle strategie della società e il management che c'è dietro. Per quanto riguarda
Sì, no, vai, 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 vai. Mi era venuta in mente
le
una cosa, ma aspetta.
differenze. Ok, no, per quanto volevo rispondere alla tua domanda, la prima che mi avevi fatto, per quanto riguarda le differenze tra l'Italia ed altri paesi, soprattutto in riferimento a paesi emergenti, ai paesi emergenti con cui lavoriamo più noi di Ustart, quindi Brasile, Cile, Sudafrica e Turchia anche molto. Io vedo una differenza sostanziale a livello di programmazione. Faccio l'esempio del Cile, che fra questi paesi è quello che conosco meglio, avendoci vissuto, essendoci stato per 6 mesi ai tempi dell'università. In Cile c'è una programmazione sul lungo periodo che noi in Italia in questo momento ci sogniamo. Fa impressione dirlo perché, vabbè, il Cile, a parte essere dall'altra parte del mondo, è un paese molto piccolo di cui quasi nessuno sa niente. Pochi sanno che il Cile è un paese estremamente sviluppato, molto sicuro, pulito, ordinato, con un governo molto forte e molto stabile. Le iniziative che sono state intraprese in Cile per favorire il mondo imprenditoriale sono state disegnate nel 2007-2008, implementate fra il 2009 e il 2011, e adesso stanno vedendo i primi frutti di queste politiche. Io ricordo quando ero lì in Cile, che avevo 21 anni, che in università venivano i promotori di questo programma governativo che si chiama Startup Cile, che spiegavano come sarebbe stato strutturato il programma e facevano già recruitment di talenti da inserire all'interno di questo circuito imprenditoriale, facendo vedere che c'è veramente programmazione sul lungo periodo. Poi tutto questo si è tramutato in una serie di incentivi molto significativi, come un contributo a fondo perduto dato allo Stato di 40.000 dollari per società che veniva selezionata per questo percorso di accelerazione e incubazione che era Startup Cile, oltre ad una serie di misure che invece però avrebbero favorito sul lungo termine queste società anche sotto un punto di vista fiscale. Secondo me questi sono modelli a cui noi dovremmo vedere, perché fa impressione pensare che arrivino da mercati emergenti che fino all'altro ieri venivano considerati terzo mondo, eppure sono modelli che in questo momento rappresentano un benchmark positivo per chi vuole lavorare in questo senso.
Sì,
Quindi
quindi
questo è l'esempio un po' che io
sarebbe
faccio.
bene, diciamo che sarebbe bene rifarsi un po' questi modelli anziché stare lì a inventarsi normative nuove, chiaramente riadattandole al sistema e alla burocrazia del paese, ma insomma sarebbe un po' bene rifarsi a modelli già funzionanti e già testati. Ma ecco, se dovessi descrivermi un team ideale in una startup e poi oltre a un team ideale in una startup o una startup che funziona bene, e poi magari anche quali sono gli errori più comuni di una startup o di uno startupper.
Ok, allora per quanto riguarda il team ideale, secondo me non esiste come dire, un algoritmo che ti permetta di trovare il team ideale, però ritengo che sia di grande importanza avere un team multidisciplinare e con esperienza internazionale, perché devono essere chiaramente delle persone che hanno una buona comprensione non solo del loro mercato locale, ma anche di potenziali nuovi mercati su cui possono portare il loro business. Questo lo ritengo fondamentale perché al giorno d'oggi non è possibile pensare a fare business con un'ottica molto locale. E, quindi questo per quanto riguarda il team. Per quanto riguarda invece gli errori più comuni che fanno giovani start-upper, secondo me uno degli errori in primis è questo, quello magari di avere una visione un pochino limitata rispetto al proprio mercato di riferimento. E secondo errore che vedo fare molto frequentemente è invece quello di gestire l'azienda come se fosse un figlio, condivisa il meno possibile con invece il mondo esterno. Secondo me è molto importante invece fare un continuo testing, una continua prova del proprio modello di business, andando a interpellare veramente tutti, perché alla fine anche le persone con cui tu puoi parlare su base quotidiana possono essere o tuoi clienti o comunque dei portatori di interesse rilevanti. Quindi secondo me è molto importante condividere la propria idea di business e capire effettivamente se questo modello di business che si è disegnato funziona o no, altrimenti poi finisce che ci si incaponisce in un'unica direzione e magari non è quella giusta. E
Assolutamente,
questo
quindi
peraltro si ricollega direttamente all'essere aperti al cambiamento. Chi fa impresa deve assolutamente essere aperto al cambiamento su base quotidiana e fare impresa significa avere costantemente a che fare con un ambiente estremamente dinamico, quindi bisogna sapersi adattare al cambio con rapidità.
Sì, bisogna sempre sapersi adattare, bisogna, come dicevi tu, confrontarsi continuamente, capire continuamente quello che sta accadendo, quindi logica, totalmente logica out of the building, come piace chiamarla, però di fatto, insomma, esci fuori, guarda che succede e porta a casa le informazioni e elaborale in maniera sensata. Ma se dovessi, andando un po' in chiusura di intervista, se dovessi dirmi appunto, ecco, di cosa ha bisogno? Ok, la startup vuole candidarsi per cercare un investimento tramite Ustart e poi andare appunto a internazionalizzare, perché questo mi sembra sia il focus anche per voi. Quale caratteristiche deve avere? Fino a che round investimento voi gestite? Insomma, un po' di parametri per dire quando, come, con quali caratteristiche presentarsi per evitare anche diciamo, di dover scremare, ma trovarsi già a parte del lavoro fatto, no? Perché poi se uno in realtà segue un po' di logiche, forse si trova anche meno no.
Certo. Allora, per quanto riguarda gli Ustart, noi non abbiamo una strategia di investimento univoca. Questo perché noi non facciamo investimenti diretti, ma li proponiamo ai nostri clienti. Quindi noi andiamo a vedere startup che rispettino i criteri, i parametri richiesti dai nostri clienti, che sono assolutamente indipendenti, nel senso che ciascun cliente ha il suo, ha il suo, ha la sua strategia di investimento.
Ok, quindi
Noi vediamo
avete fasce di
progetti.
clienti molto, molto diverse, quindi diciamo, ma se dovessimo parlare di un tipico round o insomma un massimo, un minimo che gestite o no, gestite dall'early
Allora,
stage al...
sicuramente post-seed, quindi gli investimenti seed per noi sono investimenti a cui dedichiamo poco tempo e poco interesse perché sono quelli su cui i nostri clienti sono meno attivi. Dal post-seed in avanti noi possiamo vedere società a ogni fase di sviluppo, fino ai round più grandi. Come avviene il processo? Beh, ovviamente io consiglio sempre alle società di presentarsi a investitori o potenziali investitori o aggregatori di investitori come siamo noi, solamente quando sono investment ready. Quindi per non, come hai detto tu, perdere un po' il treno rispetto a questi potenziali investitori, non bisogna presentare i propri progetti quando c'è ancora qualche cosa in fase di lavorazione. Il nostro
Beh, un
processo
progetto è sempre in
interno,
fase di lavorazione, però.
sì, ovviamente un progetto è sempre in fase di lavorazione, però c'è una strategia per quanto riguarda il processo di investimento che deve essere definita prima di andare a presentare il progetto all'investitore.
Assolutamente. Quindi di cosa mi stai parlando? Cioè, se dovessi dirmi, guarda, queste cose sì e queste cose no.
Per quanto riguarda i progetti che riceviamo?
Sì.
Allora, no progetti, per esempio, in cui non è definito l'ammontare di capitale richiesto per lo sviluppo del progetto stesso. A volte capita che arrivi qualcuno da noi e ci dica: secondo voi di quanti soldi ho bisogno? Vabbè, se non lo sai tu,
Se non lo sai tu, si è messi male.
esatto. Però qui, qua veramente stiamo parlando dell'ABC, quindi stiamo scoprendo l'acqua calda. No, per quanto riguarda il nostro processo interno, che è la parte su cui vorrei focalizzarmi perché penso che sia la parte più interessante, come lavora Ustart? Noi lavoriamo con un processo che è molto simile a quello di un qualsiasi venture capital, di nuovo con la differenza che noi poi non facciamo investimenti diretti. Quindi noi abbiamo un team che è sempre alla ricerca di opportunità di investimento, guarda startup, fa progetti, riceve startup in continuazione. E per i progetti poi che rispettano quei requisiti minimi in termini di qualità e di potenziale che sono richiesti, poi si fanno degli approfondimenti che portano poi il progetto ad una valutazione fatta da un investment committee interno che noi abbiamo e che praticamente dà il go, no go per i progetti rispetto alla presentazione di questi progetti ai nostri clienti. La selezione è molto stringente, non dissimile da quella che fa di nuovo, fa un fondo di venture capital. Dunque i progetti che noi facciamo vedere ai nostri clienti sono ovviamente molto pochi rispetto a quelli che noi riceviamo. Questo di nuovo ci serve anche per tenere.
Se dovessi dare un termine del molto, molto pochi,
Beh, sicuramente meno del 10%.
meno del 10%. Ecco, le tempistiche, molto spesso agli start-upper interessano le tempistiche, no? Dice sì, ma le tempistiche, ok, il mio progetto è un go o un no-go, ma in quanto tempo lo so?
Allora, di solito il processo è molto veloce, nell'arco di una settimana, 10 giorni, di solito si ottiene un responso sul go no go da parte nostra. Poi per quanto riguarda i tempi tecnici e le discussioni con i nostri investitori, lì di nuovo sta tutto in mano all'investitore stesso. Quindi noi ovviamente abbiamo sempre l'interesse di accelerare un pochino i tempi perché
Guadagnata success fee.
a parte quello, no, ma poi comunque abbiamo interesse che le parti si parlino sempre
Certo.
con reciproca soddisfazione. Quindi noi cerchiamo di agevolare il dialogo in ogni sua fase, cercando di abbreviare i tempi il più possibile.
Ok, quindi Punto, se dovessimo dare abbiamo detto startup, comunque post-seed, con diciamo un piano di spesa chiaro di
Sì,
dove vogliono
questo
spendere i
piuttosto
soldi, ok?
importante.
Se dovessimo dire qualche cosa per il team. Io chiedo tutte queste informazioni in maniera molto particolareggiata, ma perché purtroppo molto spesso vedo esattamente come voi. Io forse ti avevo accennato, appunto, come società faccio temporary management e work for equity, però tolto questo, cioè molto spesso arrivano progetti, appunto, in fase veramente troppo, a volte troppo indietro, oppure appunto con una non chiara visione di dove si vuole andare, oppure con un team composto da una sola persona, insomma. Arrivano progetti troppo, ok la startup, ok il rischio, ma troppo. E quindi cerco di dare dei parametri in questo senso, e penso che a seconda della fase in cui un investitore o un aggregatore di investitori come siete voi si va a porre, comunque ci devono essere un minimo di parametri che aiutano un po' la startup a, diciamo, orientarsi.
Certo.
Se
Allora,
puoi
come
dirlo, se non è una
sì.
un'informazione che vogliamo mantenere per chi manda, altrimenti, insomma.
No, no, assolutamente, anche perché guarda, sono criteri in verità molto generici. Noi quando guardiamo un progetto guardiamo molto al team, il team è fondamentale, noi vogliamo vedere nel team un approccio molto concreto, pragmatico, competente e anche determinato. Noi vogliamo vedere delle persone che abbiano una vision chiara, che sappiano dove vogliono andare, come ci devono andare. E che fin dal giorno uno non guardano semplicemente al primo problema che gli era venuto in mente, ma al problema a 360 gradi, con tutte le implicazioni che può portare. Applicazione del loro modello di business all'estero, evoluzione del loro prodotto, del loro servizio, qualsiasi cosa che possono offrire. Queste per noi sono le cose fondamentali, imprescindibili.
Assolutamente. Bene, detto questo, prima di chiudere e di salutare, ti chiederei se c'è qualche evento o iniziativa che vuoi consigliare agli start-upper.
Sì, assolutamente. Mi rendo conto che sia molto in là nel tempo, però mi sento fin da subito di promuovere l'evento che noi stiamo organizzando per maggio-giugno 2015 qua a Milano, sarà la Youth Conference alla sua terza edizione. Abbiamo già fatto due edizioni nel 2013 e nel 2014. L'ultima del 2014 è stata fatta qua a Milano il 13 e il 14 maggio, l'anno prossimo sarà ancora più grande, ancora più internazionale, sarà un evento assolutamente da non perdere, quindi lo consiglio a tutti.
Benissimo, allora insomma tutti al Ustart Conference, e le informazioni per il Ustart Conference le prendono ovviamente?
Sul sito internet.
Ok, perfetto, allora le informazioni per il Ustart Conference sul sito internet di Ustart. Ringraziamo di nuovo Vittorio Mauri per essere stato nuovamente con noi
Grazie a voi.
e ti ringrazio di tutto, mi raccomando supportaci e spammaci, perché noi amiamo tantissimo lo spam marketing. E detto questo, ti saluto e ti ringrazio nuovamente per la tua disponibilità, e a risentirci. Buone
Grazie
vacanze se le fai. Vai, fai le vacanze?
a te. Le faccio, purtroppo solo 2 settimane, ma le faccio.
Va bene. Dove vai di bello?
Vado Ibiza e Sardegna.
Bene, allora tutti gli startup che vogliono trovare un investimento in vacanze e non sanno trovare gli investitori, andate a Ibiza. Ci dici dove? Magari no, dai.
L'indirizzo preciso.
L'indirizzo preciso. Grazie Vittorio, una buona giornata. A
Grazie
presto.
a voi. Ciao,
Ciao,
ciao, ciao.
ciao, ciao. Eccoci, beh, ci siamo ascoltati una bella intervista, direi, no?
Bella intervista,
Cioè, insomma,
interessante.
ci ha aiutato un po' a capire, ha aiutato un po' anche gli start-upper a capire un po' come non perdere troppo tempo, diciamo, e come presentarsi in maniera adeguata, quantomeno Ustart, no? Quindi Ustart ci ha un po' spiegato quali sono i parametri e i loro criteri per i quali. Quindi una startup sta facendo un seed, no, Ustart forse, quindi dopo, in una fase successiva, quando si vuole andare un po' oltre, quando si vuole andare oltre i confini, e se si ha un team imprenditoriale preparato, competente, competente anche sull'estero, quindi con conoscenze approfondite per potersi muovere.
Bravo, che hai tradotto anche per l'uomo della strada,
Ho tradotto e ho cercato di. Ho
che io in
cercato.
questo momento rappresento, tra l'altro.
Oggi rappresenti l'uomo della
L'uomo
strada.
della strada,
Ok,
l'UDS.
questa dell'UDS me la devi spiegare. Cioè, una sigla hai inventato adesso?
No, 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 è una cosa.
Ah, è
Poi
proprio
ti
l'uomo
dico.
della strada. No,
Sì.
come
L'uomo
di
della strada,
subito. No,
l'uomo della
vogliamo
strada.
sapere adesso.
Colui che non sa nulla e che ha bisogno di traduzioni, ecco.
Ok, allora tu fai l'uomo della strada da oggi.
Sì.
Va bene. Ma senti un po', uomo della strada. Secondo me questa era un po' voluta, eh? Questa è l'uomo della strada. Perché
Pochettino.
l'uomo della strada cosa fa?
Passa.
Passa. Sei molto. Sai che cos'è? Che sei veramente molto sintetico.
Sono ermetico.
Ermetico, esatto, sei un poeta di quelli ermetici,
È
no?
la mia seconda volta. Dovete avere pietà di me.
In che senso la tua
È la
seconda
mia seconda
volta?
volta
Mi
con.
dispiace.
La prima è stata dolorosa.
Quindi la prima l'hai
La
fatta.
prima è stata molto dolorosa.
Come l'hai fatta la prima? Ci sa.
È stata dura.
Va bene.
La seconda sta andando meglio, però
È
comunque
sempre
ho
dura.
bisogno di. Sì, ho bisogno di un attimo.
Va bene. Allora, mentre Ale alla sua seconda volta ha bisogno di un attimo, perché la prima, come giustamente ha detto, è stata dura, questa un po' meglio, perché ti sei abituato.
Sì. Noi
Ok? Io
facciamo una
dire.
cosa nuova e
Cosa facciamo?
lanciamo una bellissima canzone che annuncerai tu.
Ma come annuncerai tu?
Annuncerai tu.
Pensavo, sei
No, io
partito.
ho voluto toglierti lo scettro per un attimo
Per poi
per
ridarmelo
poi ridartelo, sì.
dalla parte del basso, non,
Della
no,
lama.
della
Della
lama,
lama.
va bene. Senti, ascoltiamoci Let Her Go, insomma, di Passenger.
Bella canzone.
A me piace.
Anche a me.
Sai chi l'ha
Non l'ho scelta
scelta?
io.
Sai chi l'ha scelta, no?
No.
La nostra redattrice.
Ah,
E
la
l'ha
nostra bella
seduta, la
redattrice.
nostra bella redattrice,
Bella e
che
brava.
ci fa degli strani gesti da là, che non sono ragazzi, mancano pochi minuti, no? Lei ci
No,
sta
no, diceva
indicando
che
delle
mancava un
altre
minuto,
cose. Ah,
mancava.
un
Mancava
minuto? No, ne
un
mancano 18, 17.
minuto.
2? No, non 2.
Non
Non 2, non lo
abbastanza
so.
dita.
Non ha abbastanza
Non
dita per farci.
abbastanza dita.
Adesso lo sta facendo 4. Puoi riuscire meglio se ti togli le scarpe. Va bene, dai, ascoltiamoci Let Her Go.
Passenger.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so far. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the
the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Allora, mentre qua ci insegnano un po' come si fa radio, perché noi non lo sappiamo fare ancora. Quindi ci dicevano, perché lo tieni così?
Non lo so, perché senti... se no mi sento un deficiente tenerlo così.
Vedi che non hai capito niente di quello che ti hanno detto. Hanno detto, quando alzi il tono...
di allontanarlo un po'.
C'ha le prove.
Andrea Sanremo, secondo me.
Io vedo che ci fanno dei segni strani. Prima ci dicevano che mancava un minuto. Adesso ho visto fare un segno strano, tipo delle forbici.
Tipo forbici, sì.
Cioè, smettetela.
Sì. Però diventerai un cantante di successo, secondo me.
Va bene, vuoi dire perché...
Il tuo sogno.
Il sogno.
È il tuo sogno.
Il sogno del top. Dobbiamo rivelare a tutti che io studio canto.
Sì.
Va bene.
E ci canterai anche qualcosa a cappella un giorno.
Un giorno.
Non ti metto in crisi oggi.
Non ti metto
in crisi oggi.
Non adesso.
Ho visto la tua pupilla che si dilatava.
Sì, ma non dipendeva dall'emozione.
Ah, ecco.
No, va bene. Va bene, insomma, siamo appunto, come dicevamo, siamo ascoltati questa intervista interessante con You Start, che è questa realtà. Abbiamo parlato col country manager Italia, che è Vittorio Mauri, ci ha raccontato un pochino. No, mi ha colpito molto appunto la differenza, è anche un po' come mi ha parlato del Cile, perché sapevo che insomma in Cile c'era un buon ecosistema per far crescere le startup. In realtà non sapevo che comunque tutto il sistema Cile fosse così evoluto, no? Lui ha vissuto in Cile, come ci raccontava, per 6 mesi. Sono rimasto abbastanza stupito. Mi ha fatto molto piacere in realtà alla domanda, quando gli abbiamo detto ma consideresti una startup italiana andarsene all'estero? No. Perché effettivamente uno dice no, ma io vado a ricercarmi fondi all'estero, ma in realtà sì, è vero, vai a cercarti fondi all'estero, ma quanto conosci di quel sistema e quanto tempo ci vuole per adattarti a quel sistema? Quindi è veramente necessario andarci in una prima fase, o forse solo quando l'azienda è già matura? Quando l'azienda è già matura. Questa è una riflessione sulla quale concordo in pieno, non so.
Interessante, sì.
Sì, perché insomma uno parte da quello che è qualcosa che conosce.
Ma uno normalmente è fantastica, nel senso che magari uno pensa che all'estero ci sia più fortuna, ecco, rispetto al proprio paese.
Insomma, come cercatori d'oro.
Ma semplicemente forse perché non si conosce abbastanza.
Sì.
E quindi probabilmente invece bisogna rimanere nel paese che si conosce e poi dopo invece, quando si è poi maturi, provare ad allargare un pochettino quelli che sono gli orizzonti, anche perché poi l'estero può dare tanto.
Assolutamente.
Forse non all'inizio, ecco quello.
Ma in realtà, appunto, forse il discorso è proprio solo il fatto di conoscere l'ambiente dentro il quale ci si muove. Però io stavo pensando, per dare un po' fastidio, visto che oggi, prima ci hanno detto, ma avete saltato i Depeche Mode Personal Jesus? Sì, Lo abbiamo fatto.
Volutamente.
Volutamente. Potremmo no. ancora dare fastidio. Tu concordi con
Concordo.
Me?
Concordo, però ci hanno portato il tè.
Ci hanno portato il
Questa
tè.
Questa è una
tè
bella cosa.
Il tè caldo, ragazzi. Il tè caldo. Bella, io bevo il tè caldo.
Una bella cioccolata calda.
Essendo persiano per metà, ritengo che il tè caldo d'estate aiuti in realtà a mantenere la temperatura molto meglio che non bere.
Sei un essere, sei un essere mitologico. Sei mezzo tappeto e mezzo uomo.
Senti, parlando di tappeti mezzi uomini, come sai Freddie Mercury in realtà ha origini delle mie zone.
Pensa.
Quindi ci ascoltiamo di pensa un po', vero?
Spero abbiate solo quelli in comune. Cioè, magari anche la voce però.
Prima mi hai detto che hai avuto una prima esperienza dura. Vuoi dire anche con chi?
No, no, ma io parlavo di radio.
Ah, ok. No, io pensavo. No, da come l'hai detto tu sembrava così. Quindi ci ascoltiamo We Will Rock You.
Sì. Bella canzone, questa mi piace molto. Avrei voluto sceglierla io.
E invece?
Non l'ho scelta io, ma sempre.
Sempre quella che fai gestarci
la nostra bella redattrice.
Stavolta però erano gesti rock. Va bene, allora ci ascoltiamo. We Will Rock You, dei Queen.
You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
Noi parlavamo di circumnavigazione dell'Africa, ma non era, dovremmo chiedere a Ustart, visto che hanno,
sì,
hanno le basi là. Però in realtà tu stai parlando del fatto che io stavo cercando ampiamente di evitare di cantare qualcosa a cappella.
Di non cantare. Però esatto, mi piacerebbe una volta sentirti.
A molti piacerebbero molte cose.
Vabbè, a me è solo quello.
Non ne sono sicuro. Beh, niente, siamo in realtà siamo in chiusura.
Ebbene sì.
Quindi
ci salutiamo.
Ci salutiamo
calorosamente.
Cioè ritorniamo però di nuovo venerdì.
Sì. Come sempre.
Dalle 18.
Dalle 18.
Alle?
Alle?
19. Sempre un'ora. Sempre un'ora.
Sempre la mia seconda volta, ti ricordo.
Lo so che è sempre la tua seconda volta.
È facile, c'hai gli appunti. Anch'io sono buono con tutto scritto. Io sono qua che vado a braccia, vado a sensazioni, vado a sguardi.
Ma non è colpa mia, sai, 5 decimi neanche con gli occhiali riesci a vedere gli appunti.
Io ho solo i titoli delle canzoni. Quella è l'unica certezza che ho.
Vabbè, non è vero, neanche sì, quella. Comunque, senti, io direi che ci ritroviamo di nuovo sulle non frequenze di Radio Banda Larga,
sì,
il prossimo venerdì. Trasmettiamo stavolta non dalla vetreria, come ben sai, perché siamo qua in via Po 52.
Sì, siamo a casa nostra.
A casa.
A casa nostra, nel nostro salotto.
Nel nostro salotto.
Possiamo stare in mutande.
La prossima volta lo facciamo.
Ma lo faccio.
Magari facciamo qualche foto.
Lo faccio anche da loro, però, di stare in mutande la prossima volta.
Ci sto, però facciamo qualche foto e la mandiamo in giro.
Sì, va bene.
Dai, ascoltiamoci Glass Candy con Digital Versicolor.
Sì.
Va bene, ciao a tutti.
Non mi far dire sempre solo sì, cioè, sembro un cretino.
E non è colpa
mia. Vabbè,
di
ma non mi dire, cioè, mi fai delle domande retoriche. Ascoltiamola, appunto, cioè, andiamo avanti.
Dai, Digital Versicolor.